L'imitazione di Cristo. Testo tratto da internet. Terza parte. C50. Chi è nella desolazione deve mettersi nelle mani di Dio. Signore Dio, Padre Santo, che tu sia ora e sempre benedetto, perché come tu vuoi, così è stato fatto, e quello che fai è buono. Che in te si allieti il tuo servo, non in se stesso o in alcunché d'altro. Tu solo sei letizia vera, tu la mia speranza e il mio premio. Tu, o Signore, la mia gioia e la mia gloria. Che cosa ha il tuo servo se non quello che pur senza suo merito ha ricevuto da te? Quello che hai dato e hai fatto a me, tutto è tuo. Povero io sono e tribolato fin dagli anni della mia giovinezza. Talvolta l'anima mia è triste fino alle lacrime. Talvolta si turba in se stessa sotto l'incombere delle passioni. Desidero il gaudio della pace. Domando la pace dei tuoi figli, da te nutriti nello splendore della consolazione. Se tu doni questa pace, se tu infondi questa santa letizia, l'anima del tuo servo sarà tutta un canto nel dare lode a te devotamente. Se invece tu ti ritrai come fai talvolta, il tuo servo non potrà percorrere lesto la via dei tuoi comandamenti. Di più, gli si piegheranno le ginocchia e si batterà il petto, per lui non sarà più come prima. Ieri, o ier l'altro, quando il tuo lume gli splendeva sul capo e l'ombra delle tue ali lo proteggeva dall'irrompere delle tentazioni. Padre giusto e degno di perpetua lode, giunga l'ora in cui il tuo servo deve essere provato. Padre degno di amore, è giusto che in questo momento il tuo servo patisca un poco per te. Padre degno di eterna venerazione, giunge l'ora che da sempre sapevi sarebbe venuta, l'ora in cui il tuo servo, pur se interiormente sempre vivo in te, deve essere sopraffatto esteriormente, vilipeso anche ed umiliato, scomparendo dinanzi agli uomini, afflitto dal patire e dall'angoscia, e ciò per risorgere di nuovo con te, in una aurora di nuova luce, nello splendore dei cieli. Padre Santo, così hai disposto, così hai voluto, e come hai voluto è stato fatto, giacché questo è il dono che tu fai all'amico tuo, di patire e di essere tribolato in questo mondo per amor tuo. E ciò quante volte da chiunque permetterai che sia fatto. Nulla accade quaggiù senza che tu lo abbia provvidenzialmente disposto e senza una ragione. Cosa buona è per me che tu mi abbia umiliato per farmi conoscere la tua giustizia e per far sì che io abbandoni ogni orgoglio interiore e ogni temerarietà. Cosa per me vantaggiosa che la vergogna abbia ricoperto il mio volto, così che per essere consolato io abbia a cercare te piuttosto che gli uomini. In tal modo imparo infatti a temere l'imperscrutabile tuo giudizio, con il quale tu colpisci il giusto insieme con l'empio, ma sempre con imparziale giustizia. Siano rese grazie a te, che non sei stato indulgente verso i miei peccati, e mi hai invece colpito con le sferzate dell'amore, infliggendomi dolori e dandomi angustie, esterne ed interiori. Nessuno, tra tutti coloro che stanno sotto il cielo, quaggiù, mi può dare consolazione. Tu solo lo puoi, o Signore mio Dio, celeste medico delle anime, che colpisci e risani. Cacci all'inferno e da esso ritogli. La rigida tua regola stia sopra di me, essa mi ammaestrerà. Padre diletto, ecco, io sono nelle tue mani, mi curvo sotto la verga che mi corregge. Percuotimi il dorso e il collo, affinché io indirizzi la mia vita tortuosa secondo la tua volontà. Come tu suoli, e con giustizia, fa di me un devoto e umile discepolo, pronto a camminare a ogni tuo cenno. A te affido me stesso e tutto ciò che è mio, per la necessaria correzione. È preferibile essere aspramente rimproverato quaggiù che nella vita futura. Tu conosci tutte le cose, nel loro insieme e una per una. Nulla rimane a te nascosto dell'animo umano. Tu conosci le cose che devono venire, prima che esse siano, e non hai bisogno che alcuno ti indichi o ti rammenti quello che accade su questa terra. Tu conosci ciò che mi aiuta a progredire e sai quanto giova la tribolazione per togliere la ruggine dei vizi. Fa di me quello che ti piace e che io appunto desidero, e non voler giudicare severamente la mia vita di peccato, che nessuno conosce più perfettamente e chiaramente di te. Fa che io comprenda ciò che è da comprendere, che io ami ciò che è da amare. Fa che io approvi ciò che sommamente piace a te, che io apprezzi ciò che a te pare prezioso. Fa che io disprezzi ciò che è abietto ai tuoi occhi. Non permettere che io giudichi secondo il modo di vedere degli occhi materiali, che io non mi pronunzi secondo quel che si sente dire da gente profana. Fa che io, invece, discerna le cose esteriori e le cose spirituali in spirito di verità. Fa che sopra ogni cosa io vada sempre ricercando il tuo volere. Se il giudizio umano, basato sui sensi, sovente trae in inganno, si ingannano anche coloro che sono attaccati alle cose del mondo, amando soltanto le cose visibili. Forse che uno è migliore perché è considerato qualcosa di più nel giudizio di un altro? Quando questi lo esalta, è un uomo fallace che inganna un uomo fallace, un essere vano che inganna un essere vano, un cieco che inganna un cieco, un miserabile che inganna un miserabile. Quando lo elogia vuoto, realmente lo fa vergognare ancor più. Invero, secondo il detto dell'umile San Francesco, quanto ciascuno è ai tuoi occhi, tanto egli è, e nulla di più. C51. Dedicarsi a cose più umili quando si viene meno nelle più alte. Tu non riesci, o figlio, a persistere in un fervoroso desiderio delle virtù e a restare in un alto grado di contemplazione. Talora, a causa della colpa che è all'origine dell'umanità, devi scendere più in basso e portare il peso di questa vita corruttibile, pur controvoglia e con disgusto e pesantezza di spirito, che sentirai fino a che vestirai questo corpo mortale. Nella carne, dunque, e sotto il peso della carne, devi spesso patire, poiché non sei capace di stare interamente e continuamente in occupazioni spirituali e nella contemplazione di Dio. Allora devi rifugiarti in occupazioni umili e materiali e fortificarti con azioni degne. Devi attendere, con ferma fiducia, che io venga dall'alto e mi manifesti a te. Devi sopportare con pazienza il tuo esilio e la tua aridità di spirito, fino a che io non venga di nuovo a te, liberandoti da tutte le tue angosce. Invero, ti farò dimenticare le tue fatiche, nel godimento della pace interiore. Ti aprirò dinanzi il campo delle scritture, nel quale potrai cominciare a correre con animo sollevato la via dei miei comandamenti. Allora dirai: i patimenti di questo mondo non sono nulla in confronto alla futura gloria, che si rivelerà in noi. C52. L'uomo non si creda meritevole di essere consolato, ma piuttosto di essere colpito. È giusto, Signore, quello che fai con me quando mi lasci abbandonato e desolato, perché della tua consolazione o di alcuna tua visita spirituale io non son degno, e non lo sarei neppure se potessi versare tante lacrime quanto un mare. Altro io non merito che di essere colpito e punito per averti offeso, spesso e in grave modo, e per avere molte occasioni peccato grandemente. Dunque, a conti fatti, in verità, io non sono meritevole del minimo tuo conforto, ma tu, o clemente e pietoso, per manifestare l'abbondanza della tua bontà in copiosa misericordia, non vuoi che l'uomo, opera delle tue mani, perisca. Inoltre, ti degni di consolare il tuo servo anche al di là di ogni merito, in modo superiore all'umano, che non somigliano ai discorsi degli uomini le tue parole consolatrici. O Signore, che cosa ho fatto perché tu mi abbia a concedere qualche celeste conforto? Non rammento di aver fatto nulla di buono. Rammento, invece, di essere sempre stato facile al vizio e tardo all'emendamento. Questa è la verità, non posso negarlo. Se dicessi il contrario, tu ti porresti contro di me, e nessuno verrebbe a difendermi. Che cosa ho meritato con i miei peccati, se non l'inferno e il fuoco eterno? Sinceramente lo confesso, io sono meritevole di essere vituperato in tutti i modi e disprezzato, non già di essere annoverato tra i tuoi fedeli. Anche se questo me lo dico con dolore, paleserò chiaramente contro di me, per amore di verità, i miei peccati, così da rendermi degno di ottenere più facilmente la tua misericordia. Che dirò, colpevole quale sono e pieno di vergogna? Non ho la sfrontatezza di pronunziare parola, se non questa soltanto. Ho peccato, Signore, ho peccato, abbi pietà di me, dammi il tuo perdono. Lasciami un poco, lascia che io pianga tutto il mio dolore, prima di andare nel luogo della tenebra, coperto dalla caligine della morte. Che cosa chiedi massimamente dal colpevole, dal misero peccatore, se non che egli si pente e si umili per le sue colpe? Dalla sincera contrizione e dall'umiliazione interiore sboccia la speranza del perdono e ritrova se stessa la coscienza sconvolta. L'uomo riacquista la grazia perduta e trova riparo dall'ira futura. Dio e l'anima penitente si incontrano in un vicendevole santo bacio. Sacrificio a te gradito, Signore, sacrificio che odora al tuo cospetto molto più soave del profumo dell'incenso. È l'umile e sincero pentimento dei peccatori. È questo, pure, quell'unguento gradito che hai voluto fosse versato sui tuoi sacri piedi, giacché tu non hai disprezzato un cuore contrito ed umiliato. In questo sincero pentimento si trova rifugio dalla faccia minacciosa del nemico. Con esso si ripara e si purifica tutto ciò che da qualche parte fu deturpato e inquinato. C53. La grazia di Dio non si confonde con ciò che ha sapore di cose terrene. Preziosa, o figlio, è la mia grazia. Essa non tollera di essere mescolata a cose esteriori e a consolazioni terrene. Perciò devi buttar via tutto ciò che ostacola la grazia, se vuoi che questa sia infusa in te. Procurati un luogo appartato. Compiaciti di stare solo con te stesso, non andare cercando di chiacchierare con nessuno, e fondi invece la tua devota preghiera a Dio per conservare compunzione d'animo e purezza di coscienza. Il mondo intero consideralo un nulla. Alle cose esteriori anteponi l'occuparti di Dio, che non potresti attendere a me e nello stesso tempo trovare godimento nelle cose passeggere. Occorre allontanarsi dalle persone che si conoscono e alle quali si vuole bene. Occorre tenere l'animo sgombro da ogni conforto temporale. Ecco ciò che il santo apostolo Pietro chiede, in nome di Dio, che i seguaci di Cristo si conservino in questo mondo come forestieri e pellegrini. Quanta sicurezza in colui che muore, senza essere legato alla terra dall'attaccamento per alcuna cosa. Uno spirito debole, invece, non riesce a mantenere il cuore tanto distaccato in tutto. L'uomo materiale non conosce la libertà dell'uomo interiore. Che se uno vuole veramente essere uomo spirituale, egli deve rinunciare a tutti, ai lontani e ai vicini, e guardarsi da se stesso più ancora che dagli altri. Se avrai vinto pienamente te stesso, più facilmente soggiogherai tutto il resto. Trionfare di sé medesimi è vittoria perfetta, giacché colui che domina se stesso, facendo sì che i sensi obbediscano alla ragione e la ragione obbedisca in tutto e per tutto a me, questi è in verità vincitore di sé e signore del mondo. Se brami elevarti a questa somma altezza, è necessario che tu cominci con coraggio mettendo la scura alla radice, per poter estirpare totalmente la tua segreta inclinazione, contraria al volere di Dio, volta a te stesso e a tutto ciò che è tuo utile materiale. Da questo vizio, dall'amore di sé, contrarissimo alla volontà divina, deriva, si può dire, tutto quanto deve essere stroncato radicalmente. Domato e superato questo vizio, si farà stabilmente una grande pace e una grande serenità. Ma sono pochi quelli che si adoperano per morire del tutto a se stessi e per uscire pienamente da se stessi. I più restano avviluppati, né sanno innalzarsi spiritualmente sopra di sé. Coloro che desiderano camminare con me senza impacci debbono mortificare tutti i loro affetti perversi e contrari all'ordine voluto da Dio. Senza restare attaccati di cupido amore personale ad alcuna creatura. C54. Gli opposti impulsi della natura e della grazia. Figlio, considera attentamente gli impulsi della natura e quelli della grazia. Come si muovono in modo nettamente contrario, ma così sottilmente che soltanto e a fatica li distingue uno che sia illuminato da interiore spiritualità. Tutti, in vero, desiderano il bene e con le loro parole e le loro azioni tendono a qualcosa di buono. Ma appunto per una falsa apparenza del bene, molti sono ingannati. La natura è scaltra, trascina molta gente, seduce, inganna e mira sempre a se stessa. La grazia, invece, cammina schietta, evita il male sotto qualunque aspetto esso appaia. Non prepara intrighi, tutto fa soltanto per amore di Dio, nel quale alla fine trova la sua quiete. La natura non vuole morire, non vuole essere soffocata e vinta, non vuole essere schiacciata, sopraffatta o sottomessa, né mettersi da sé sotto il giogo. La grazia, invece, tende alla mortificazione di sé e resiste alla sensualità. Desidera e cerca di essere sottomessa e vinta. Non vuole avere una sua libertà. Preferisce essere tenuta sotto disciplina. Non vuole prevalere su alcuno, ma vuole sempre vivere restando sottoposta a Dio. È pronta a cedere umilmente a ogni creatura umana per amore di Dio. La natura s'affanna per il suo vantaggio e bada all'utile che le possa venire da altri. La grazia, invece, tiene conto di ciò che giova a molti, non del profitto e dell'interesse propri. La natura gradisce onori e omaggi. La grazia, invece, ogni onore e ogni lode li attribuisce a Dio. La natura rifugge dalla vergogna e dal disprezzo. La grazia, invece, si rallegra di patire oltraggi nel nome di Gesù. La natura inclina all'ozio e alla tranquillità materiale. La grazia, invece, non può stare oziosa e accetta con piacere la fatica. La natura mira a possedere cose rare e belle, mentre detesta quelle spregevoli e grossolane. La grazia, invece, si compiace di ciò che è semplice e modesto, non disprezza le cose rozze, né rifugge dal vestire logori panni. La natura guarda le cose di questo tempo, gioisce dei guadagni e si rattrista delle perdite di quaggiù. Si adira per una piccola parola offensiva. La grazia, invece, non sta attaccata all'oggi, ma guarda l'eternità. Non si agita per la perdita di cose materiali, non si inasprisce per una parola un po' brusca, perché il suo tesoro e la sua gioia li pone nel cielo dove nulla perisce. La natura è avida, preferisce prendere che donare, ha caro ciò che è proprio personale. La grazia, invece, è caritatevole e aperta agli altri, rifugge dalle cose personali, si contenta del poco, ritiene più bello dare che ricevere. La natura tende alle creature e al proprio corpo, alle vanità e alle chiacchiere. La grazia, invece, si volge a Dio e alle virtù. Rinuncia alle creature, fugge il mondo, ha in orrore i desideri della carne. Frena il desiderio di andare di qua e di là, si vergogna di comparire in pubblico. La natura gode volentieri di qualche svago esteriore, nel quale trovino piacere i sensi. La grazia, invece, cerca consolazione soltanto in Dio, e al di sopra di ogni cosa di questo mondo mira a godere del sommo bene. La natura tutto fa per il proprio guadagno e il proprio vantaggio. Non può fare nulla senza ricevere nulla. Per ogni favore spera di conseguirne uno uguale o più grande, oppure di riceverne lodi e approvazioni. Desidera ardentemente che i suoi gesti e i suoi doni siano molto apprezzati. La grazia, invece, non cerca nulla che sia passeggero e non chiede come ricompensa altro premio che Dio soltanto. Delle cose necessarie in questa vita non vuole avere più di quanto le possa essere utile a conseguire le cose eterne. La natura si compiace di annoverare molte amicizie e parentele. Si vanta della provenienza da un luogo celebre o della discendenza da nobile stirpe. Sorride ai potenti, corteggia i ricchi ed applaude chi è come lei. La grazia, invece, ama anche i nemici. Non si esalta per la quantità degli amici. Non dà importanza al luogo di origine o alla famiglia da cui discende, a meno che in essa vi sia una virtù superiore. È ben disposta verso il povero più che verso il ricco. Simpatizza maggiormente con la povera gente che con i potenti. Sta volentieri con le persone sincere, non già con gli ipocriti. Esorta sempre le anime buone ad ambire a doni spirituali sempre più grandi, così da assomigliare per le loro virtù al Figlio di Dio. La natura, di qualcosa che manchi o che dia noia, subito si lamenta. La grazia sopporta con fermezza ogni privazione. La natura riferisce tutto a sé, lotta per sé, discute per sé. La grazia, invece, riconduce tutte le cose a Dio, da cui provengono come dalla loro origine. Nulla di buono attribuisce a se stessa, non presume di sé con superbia. Non contende, non pone l'opinione propria avanti alle altre. Anzi, si sottomette, in ogni suo sentimento e in ogni suo pensiero, all'eterna sapienza e al giudizio di Dio. La natura è avida di conoscere cose segrete e vuole sapere ogni novità. Ama uscir fuori per fare molte esperienze. Desidera distinguersi e darsi da fare, in modo che ad essa possa venirne lode e ammirazione. La grazia, invece, non si preoccupa di apprendere novità e curiosità, perché tutto il nuovo nasce da una trasformazione del vecchio, non essendoci mai su questa terra nulla che sia nuovo e duraturo. La grazia insegna dunque a tenere a freno i sensi, a evitare la vana compiacenza e l'ostentazione, a tenere umilmente nascosto ciò che sarebbe degno di lode e di ammirazione. Infine, attendere in tutte le nostre azioni e i nostri studi al vero profitto, alla lode e alla gloria di Dio. Non vuol far parlare di sé e delle cose sue, desiderando invece che in tutti i suoi doni sia lodato il Dio, che tutto elargisce per puro amore. È codesta grazia una luce sovrannaturale, propriamente un dono spirituale di Dio, un segno distintivo degli eletti, una garanzia della salvezza eterna. La grazia innalza l'uomo dalle cose terrestri all'amore del cielo e lo trasforma da carnale in spirituale. Adunque, quanto più si tiene in freno e si vince la natura, tanta maggior grazia viene infusa in noi. Così, per mezzo di continue e nuove manifestazioni divine, l'uomo interiore si trasforma secondo l'immagine di Dio.